Una chiave di lettura.
Una mattinata intensa ieri per il Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio che è in corso in Vaticano. Durante la 20ª Congregazione Generale, che si è svolta alla presenza di Benedetto XVI, è stato presentato l'elenco unico delle proposizioni finali. Si tratta di un documento ancora provvisorio, redatto in latino, che dovrà poi essere emendato e messo ai voti sabato prossimo. A questo proposito, Isabella Piro ha sentito Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, Narni e Amelia, presidente della Federazione Biblica Cattolica Internazionale.
Eccellenza Monsignor Paglia, abbiamo visto un primo elenco di proposizioni che poi ovviamente dovranno essere emendate e votate. Possiamo ricordare però quali sono i temi principali in esse trattate?
Ma a me pare che anzitutto sono stati brevissimi nel raccogliere i suggerimenti venuti dai circoli minori e questo mostra anzitutto una reale collegialità ed è un grande frutto di questo sinodo. E si nota appunto nella sequenza delle proposizioni alcuni filoni particolarmente significativi. Il primo riguarda la sottolineatura indispensabile della parola di Dio da intendere come una persona. Noi non siamo, il cristianesimo non è una religione del libro, è l'incontro con un fatto, anzi meglio, con una persona che è Dio stesso che si è incarnato. Questa è la parola che noi incontriamo. E questo io credo sia importantissimo averlo chiarito, anzi sarà necessario un'educazione piuttosto robusta in tutte le nostre comunità. L'altro punto mi è parso il posto alto che viene dato alla scrittura in rapporto all'Eucarestia. Come dire, la Chiesa, lo dice già il Concilio, venera da sempre queste due mense che sono un'unica mensa in verità, la scrittura, la parola di Dio nello scritto e il Verbo che si fa carne nella presenza eucaristica. Questo sollecita il modo corretto di confrontarsi con la Bibbia. Cioè la Bibbia certo può essere letta come un libro qualsiasi, ma il Sinodo sottolinea che per leggere la Bibbia bisogna leggerla come in chiesa, cioè in un clima di preghiera. Quindi bisogna invocare il Signore per ascoltare. Quando il libro si apre è Dio stesso, è Gesù stesso che ci parla e colui che ascolta non è un ascoltatore freddo, anzi è un ascoltatore che deve rispondere. E qui ad esempio anche la preghiera dei fedeli che viene appunto contemplata nella prima parte della liturgia della Messa. Ecco, questo mi pare un punto fondamentale, la Bibbia nella tradizione in un clima di preghiera. Un terzo elemento che a me pare importante, e lo si nota già chiaramente in tutte le proposizioni, è che la Bibbia non è un libro per i credenti. È per tutti. È la lettera che Dio ha mandato a tutti gli uomini. Per questo la Chiesa non può tenersela per sé. Anzi, chi ascolta la Bibbia è come spinta ad uscire per consegnare questa lettera, destinata appunto a tutti gli uomini, perché sia udita da tutti. Di qui anche l'impegno alle traduzioni, alla diffusione, perché ciascun credente e ciascun uomo abbia la sua propria Bibbia personale, se mi è permesso di dire, non tanto la Bibbia da scaffale, presente in molte case, ma la Bibbia da comodino, da borsa, da taschino. Ecco, questo mi pare un punto centrale in questa terza prospettiva della missione. Molti poi sono anche gli altri elementi, da quelli di una esegesi che non può essere anche teologica. Quindi tra gli altri punti c'è questo di un corretto rapporto tra esegesi e teologia, l'importanza della formazione nei seminari a ispirare tutta la vita sacerdotale nella Bibbia. E poi un punto importante che è emerso è quello dell'omelia, che non deve essere né catechesi né moralismo, ma deve portare nel cuore la parola del Signore ascoltata nella Scrittura, perché si, come dire, perché susciti un dialogo, un incontro con il Signore. Potremmo dire, se l'omelia non tocca il cuore, non fa innamorare del Signore, ha fallito il suo compito. Il cristianesimo non è un'opera di persuasione, ma di grandezza dell'amore. Ecco, questo credo sia già un primo punto per il Sinodo.
Possiamo sottolineare anche altri due punti. Da una parte si è accennato alla costruzione di ponti di dialogo, dall'altra si è accennato anche alla gratitudine verso Bartolomeo I, che ha parlato ai padri sinodali. Possiamo sottolineare questi due temi?
Non c'è dubbio, anche questi sono stati due punti importanti. Da una parte la Bibbia resta il terreno sul quale l'ecumenismo può fare passi più profondi e più ampi, anche perché, come giustamente sottolineava Papa Benedetto, l'ecumenismo non è opera nostra, ma è opera di Dio. E la Bibbia ci permette di porci in ascolto. Quindi se ascoltiamo il Signore, adesso uso una battuta un po', più che parlare tra noi, dovremmo lasciare che Dio parli a noi. Il cammino verso l'unità sarà più veloce. Ed in questo senso l'incontro con Bartolomeo è stato straordinario. Il suo discorso, le sue parole, l'immersione nella tradizione patristica che ha fatto dire al Papa: se abbiamo insieme questi padri, come non possiamo non essere fratelli?
E accennavamo appunto anche al dialogo interreligioso. I cristiani si facciano ponte, si è stato detto.
Esatto, perché la Bibbia non chiude, apre. Già nella Bibbia ci sono tante tradizioni che si sono intersecate e che sono state fermentate dalla parola di Dio. La parola di Dio, il Logos, non è incatenato. Il Logos ci spinge ad incontrare quei semina verbi che fin dalla creazione sono stati messi nel creato. Ecco perché l'ascolto della Bibbia ci fa diventare uomini e donne universali. Perché universale è il verbo che stava nel principio, senza di lui nulla è stato fatto. Se noi lo accogliamo, coglieremo tutto ciò che nel mondo c'è di bello, di buono, e aiuteremo gli uomini e le donne a vivere in pace e in pienezza di vita.